un benvenuto caloroso a tutti, in modo particolare a Padre Antonio, che viene da tanto lontano, dovremmo dire, ma ritorna in mezzo a noi che non siamo in grado di offrirgli degli spazi, diciamo, di tipo accademico o di tipo, vorrei dire, improntato a una certa agiatezza, ma gli dicevo che possiamo offrirgli uno spazio di libertà. E trova dei laici che sono pensanti e ricercatori della verità. Questo glielo possiamo offrire, e questo gli ho detto che può trovarlo in mezzo a noi e diventa un incoraggiamento. E allora un benvenuto veramente a lui, pieno di gratitudine, perché non è facile, ecco, tenere, trovare questi spazi, ma so che lui è felice perché è un ritorno anche nella sua terra e tra la sua gente. Ha dedicato una vita alla ricerca e anche alla cura dei giovani, perché è stato sempre nelle università, l'ultima che poi l'ha assorbito completamente è Münster, dove adesso è professore emerito, e quindi tutta una vita dedicata, non solo in Germania, ma conosciuto in tutto il mondo, per la sua ricerca e poi per anche la serietà dell'indagine, ma anche per il tratto fortemente e marcatamente umano. E questo penso che l'abbia preso dalla nostra terra ed è il meglio che possiamo esportare fuori. E quando colleghiamo la professionalità con l'umanità, allora siamo delle valenze che non è facile trovare. Allora un grazie a lui, un grazie alle suore perché ci hanno ospitato, rendendo possibile questi incontri, e un benvenuto alle comunità, sia alle comunità del Filo, che sarebbe la mia comunità, come la comunità di Scampia, con la quale abbiamo creato un gemellaggio improntato alla ricerca proprio, allo studio e allo scambio di beni. Tanto è vero che c'è un corso biblico che ci vede protagonisti dal mese di gennaio, completeremo, ecco, a maggio, e abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche il professor Santo Paolo, un laico, che è improntato, vorrei dire, a quella nostra caratteristica, di essere dei ricercatori attenti. Com'è nato questo incontro? Beh, nelle mani di molti di noi è arrivato un famoso questionario. Io non lo sapevo allora che padre Antonio era consulente dell'episcopato tedesco. L'ho saputo dopo. Era così un presentimento. E allora tra le vostre mani è girato un questionario, come è girato in tutto il mondo. E a un certo punto veniva fuori questo. Numero 2. Quale posto occupa il concetto di legge naturale nella cultura civile, sia a livello istituzionale, educativo e accademico, sia a livello popolare? Quali visioni dell'antropologia sono sottese a questo dibattito sul fondamento naturale della famiglia? Il concetto di legge naturale, in relazione all'unione tra l'uomo e la donna, è comunemente accettato in quanto tale da parte dei battezzati in generale? E ancora, come viene contestata nella prassi e nella teoria la legge naturale sull'unione tra l'uomo e la donna in vista della formazione di una famiglia? Come viene proposta e anche approfondita negli organismi civili ed ecclesiali? Sentite. E poi, finalmente, se richiedono la celebrazione del matrimonio battezzati non praticanti o che si dichiarano non credenti, come affrontare le sfide pastorali che ne conseguono? E questo ci bastava per farci aprire la bocca della meraviglia, no? Eppure lasciandoci un poco sconcertati perché ci rendevamo conto che non potevamo noi affrontare tutto uno studio tra i nostri gruppi. E poi, dopo questo questionario, cominciavano a venire fuori i risultati. E quelli più lontani, più liberi, ecco, ve l'ho riportato un po' nel manifestino,
e vedeva pure che in un resoconto pubblico di una relazione dei vescovi giapponesi per il sinodo viene riportato quanto segue. Spesso, quando la gerarchia della Chiesa non sa presentare ragioni convincenti per ciò che afferma, lo definisce legge naturale e chiede obbedienza in base alla sua affermazione. Questo ha fatto sì che il concetto di legge naturale abbia perso credito. Se è naturale, perché la gente ha bisogno che le sia insegnato? Da queste provocazioni, quando io ho incontrato padre Antonio, subito mi è venuto quel desiderio, dico, beh, tu solo puoi mettere mani e dare a noi degli elementi di certezza, proprio perché possiamo addentrarci in questi temi, che certamente non penso che nell'ambito di questo nostro incontro possiamo, ecco, sviscerare tutta la materia, perché ci rendiamo conto che da qui derivano una serie, ecco, di studi e una serie di approfondimenti. Però sono contentissimo, insieme con voi, nel condividere questa presenza, perché penso che sia davvero provvidenziale. E allora subito cedo la parola a padre Antonio e regolerà lui i tempi dell'esposizione, come anche i tempi del dibattito, tenendo presente che come termine abbiamo le ore 21, per qualcuno più, diciamo, generoso possiamo ancora trattenerci, ma alle 21 ufficialmente ci salutiamo. Ecco, e poi con alcuni abbiamo anche un dopo, perché comprendete, no? Una volta che è venuto lo tratteniamo quando più è possibile. Ecco, allora la parola a padre Antonio.
Buonasera da parte mia e innanzitutto un grazie di cuore a Gennaro per l'improvvisata con cui nacque l'idea di questo incontro, a cui seguì un'altra improvvisata, quella che andò a definire questo incontro attraverso un titolo che lui mi disse: formula tu in un modo che possa essere in qualche maniera anche una provocazione per coloro che verranno a partecipare. E ovviamente per noi due c'era questo testo della conferenza episcopale giapponese come sottofondo, come motivo, per così dire, come il campanello di allarme di un sospetto, perché in fondo non è altro che questo. È interessante che anche i vescovi comincino a sospettare, non erano abituati. Allora mi venne l'idea di intrecciare questi tre modi di guardare al tema della legge naturale, e cioè uso, disuso, abuso. Sull'uso, sul disuso, sull'abuso della legge naturale, ma specificando in maniera molto precisa anche il contesto, l'orizzonte entro cui andiamo a porre questo tema, e cioè come nell'argomentazione etica, appunto, il concetto di legge naturale viene usato, viene abusato e viene disusato. O, prima dell'inizio di questa serata, qualcuno diceva, io sarei per il riuso. Aggiungiamo anche questa quarta possibilità. Vediamo che in fondo anche essa è data. Alla fine non farò altro che perorare per un riuso, ma come le cose belle, quando vanno riusate, se non le spolveri e se non le rivernici, non servono più. In realtà l'intreccio di questo uso, disuso e abuso, il riuso, non sta ad indicare una cronologia, per così dire. Non possiamo parlare di un'epoca dell'uso, un'epoca del disuso, un'epoca dell'abuso, quanto piuttosto vorrei cercare di articolare un pensiero secondo il quale andremo a vedere che contemporaneamente ogni epoca subisce questa sorta di variazione, una specie di modo di scandire il tema, in cui contemporaneamente si può parlare di uso, riuso e abuso. Forse un po' troppo eco, no? Forse un po' troppo eco, sì. Il mio modo di avvicinarmi a questo tema e proporlo, lo definisco in questa modalità. Vorrei provare a fare, dopo una introduzione, vorrei provare a fare due sondaggi proprio come come chi va a vedere come stanno le cose. Due sondaggi che tengano insieme le due categorie con le quali si articola il concetto di legge naturale, e cioè la categoria di natura e la categoria di legge, per poi vedere, e questo sarà il primo blocco di approccio teorico al tema, per poi vedere in un secondo momento quali sono le conseguenze che vengono da quello che andremo a vedere è stato un grande movimento di spostamento di significato nell'uso, nel disuso, nell'abuso di questa categoria. In realtà, quello che è stato letto dal questionario del prossimo sinodo straordinario sulla famiglia, e cioè l'interrogazione posta alle comunità, in realtà appunto su scala mondiale, se all'interno delle comunità c'è una percezione sia del significato, ma anche del disagio che affiora quando si parla di legge naturale e diritto naturale, questo, io direi, non è altro che l'ultimo, cronologicamente parlando, il più recente esempio di messa in evidenza di un disagio che in realtà non è di oggi. Il disagio sull'impiego della categoria legge naturale nell'argomentazione etica è un disagio che, se almeno vogliamo datarlo in una maniera più circoscritta, anche più vicina ai nostri tempi, risale agli anni, presso poco, anni 60, dobbiamo dire adesso, del secolo scorso, 1960-1965. Lì cominciò una discussione all'interno della argomentazione morale, soprattutto entro i confini più spiccatamente teologico-religiosi, quindi anche nella Chiesa Cattolica. Lì cominciò una discussione che poi dovette fare i conti sulla parte, per così dire, dei suoi risultati in quello che confluì nell'enciclica 1968, la famosa enciclica Umane Vitae, l'enciclica contro la contraccezione artificiale. Perché in quel contesto, e potremmo dire, se vogliamo fare una storia recente dei nodi e dei disagi in cui andò a impattarsi la categoria di legge naturale, lì ci troviamo di fronte al primo grande interrogativo se sulla base del ricorso a questa categoria di legge naturale veramente sarebbe stato possibile un divieto così categorico, normativamente così compatto, come fu formulato nell'enciclica Umane Vitae. Questo disagio non terminò allora, sebbene molto del dibattito che si accese a quel tempo fu messo presso poco a tacere, anche con metodi nei quali le gerarchie, sia locali che quella centrale, non sempre usarono modi gentili e persuasivi, piuttosto invece diedero possibilità di eccedenza in senso anche autoritario e punitivo nei confronti di chi la pensava differentemente. Questo disagio sul ricorso alla categoria di legge naturale andò avanti una ventina di anni dopo, proprio quando si celebrò il ventennale dell'enciclica Umane Vitae, dunque 1988, fu affidato ad alcuni studiosi di chiara provenienza tradizionalista, fu affidato il compito di riesumare il concetto di legge naturale, di diritto naturale, anzi il concetto di natura come orizzonte per fondare le norme morali all'interno dell'etica cristiana. Ma anche questo, mentre appunto da una parte alcuni studiosi si piegarono facilmente al monito di riesumare la categoria, altri risposero con accenti molto più critici, ripensando in termini che a quell'epoca erano molto frequentati e consueti, e cioè termini che avevano a che fare con la categoria di autonomia morale, autonomia del soggetto morale. Allora, in quell'epoca, alla fine degli anni Ottanta, il contrasto non era più natura e persona, quanto piuttosto il contrasto divenne quello di natura e norma. In un certo senso, se la natura definisce di per sé la base normativa per le regole morali da seguire. Abbiamo, e lo accenno soltanto, altri ritorni di problematicità. In altre epoche ci sono stati altri modi con cui il concetto di diritto naturale si è presentato in termini problematici. Per esempio, nel 1993 l'enciclica di Giovanni Paolo II, in realtà scritta da Ratzinger, l'enciclica Veritatis Splendor, l'enciclica sui fondamenti della morale, alla grande riosannò a questo concetto di diritto naturale e di legge naturale, contro cui, dice l'enciclica, maldestri teologi morali, nomi non ne sono elencati, ma si capì benissimo a chi ci si riferiva, a quali scuole di pensiero ci si riferiva, ecco, riassumare il concetto di diritto naturale contro cui maldestri teologi morali si sono espressi negli ultimi tempi, così dice l'enciclica, in maniera negativa, facendo delle accuse che l'enciclica in un certo senso non legittimava, anzi rifiutava, facendo accuse alla morale cristiana, alla morale del Magistero cattolico in modo particolare, di essere una morale che si fondava in termini quasi fisicistici sul concetto di legge naturale. Potremmo fare la lista ancora più in avanti dei momenti e delle epoche e dei trascorsi in cui il concetto di diritto naturale e di legge naturale entrò in una sorta di contrasto con il sentire comune. Uno molto recente di questi nodi è quello che si sta avverando proprio in questi ultimi due anni all'incirca e negli ultimi mesi per via di prese di posizioni del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinal Bagnasco, ancora più acuito, dove Cardinal Bagnasco parla di una dittatura del gender come qualcosa che invece contraddice la natura delle cose. Il discorso che in un certo senso la costruzione di genere, l'essere maschi o l'essere donne, sia una costruzione legata, come la sociologia del gender e l'antropologia del gender, soprattutto di marca americana, vuole asserire, sia legata a procedimenti di carattere culturali e sociali. Ecco, un rifiuto radicale di questa intenzione della teoria del genere, della gender theory, un rifiuto molto marcato di tutto questo, sta rintanando ancora una volta in maniera che non è sgarbato definire ottusa e per niente documentata, sta rintanando ancora una volta la discussione a ridosso di un concetto di legge naturale che abbiamo visto e vedremo ancora traballa da tutte le parti. Quindi facciamo bene a porre la domanda se un uso o addirittura un abuso non richieda da qualche parte, diciamo, un ridimensionamento o addirittura, come qualcuno dice, un accantonamento, estrema questa posizione, un accantonamento del concetto di legge naturale o addirittura del concetto di natura umana. Io porto ad esemplificazione di questa richiesta di accantonare il concetto di natura umana, porto ad esemplificazione la citazione, la testimonianza, non tanto teologica quanto filosofica, di una autrice, Agnes Heller, la quale nella sua monografia su etica generale, tradotta in italiano anche dal Mulino alcuni anni fa, si esprimeva in questi termini. Consentitemi di citare direttamente il suo testo. Lei dice: è diventato chiaro che la nozione stessa di natura umana è polimorfa, vaga e sovraccaricata di connotazioni secondarie. La natura umana è una metafora che può essere indicativa nel complesso di tre differenti progetti teoretici, e si esprime a questo riguardo. La conclusione ci interessa qui. Lei dice: io preferisco eliminare del tutto la nozione di natura umana e sostituirla con il concetto di condizione umana. Ma la mia sostituzione di un concetto all'altro, di condizione umana a natura umana, non è motivata soltanto dalle considerazioni sopra fatte, cioè che il concetto è ambiguo, polivalente, polimorfo, vago, eccetera, quanto piuttosto, ed è questo che è interessante e a noi fornisce la chiave di lettura del discorso che andremo a costruire, quanto piuttosto, lei dice, sebbene questo termine, cioè condizione umana, human condition, condizione umana, sebbene questo termine sia non meno metaforico del precedente, natura umana, ha le sue proprie tradizioni di carattere differente. Non è necessario grande raffinatezza intellettuale per scoprire che l'idea di condizione umana può essere associata con l'antichissima nozione di destino umano. Mentre la nozione di natura umana suscita immagini di mera passività, pensate, vivere secondo natura, adeguarsi alla natura, rifarsi alla natura, mera passività, o in alternativa addirittura conferisce immagini di guerra, la conquista della natura, far arretrare i confini della natura, l'espressione di Marx. Il concetto di destino umano, che questa autrice da Heller preferisce, il concetto di destino umano suscita piuttosto le immagini dell'essere destinati, destino, destinazione, dell'essere destinati a qualcosa, o se si vuole, in alternativa, del vivere all'altezza del proprio destino. A me intriga molto questa maniera di pensare, di sostituire una categoria con l'altra, perché le motivazioni che vengono addotte, natura umana è un termine che ispira passività e al massimo, come dire, induce pensieri di belligeranza, con il termine di destino umano che ispira invece mobilità, essere destinati a mobilità e sprono, è una sorta di invogliare i soggetti a raggiungere livelli di moralità, a raggiungere profili di eticità, un ethos di alto bordo. Ma che cosa significa questo sostituire un concetto all'altro, se non quello che ci può aiutare adesso a scoprire questo sondaggio su duplice pista che vorrei fare insieme con voi? Andiamo a vedere che cosa ha significato e che cosa può significare il concetto di natura e che cosa ha significato e può significare il concetto di legge. Mettendoli insieme, legge naturale, vedremo poi il terreno traballante che un abuso di esso ha potuto generare lungo la storia e potrebbe generare ancora oggi se il concetto stesso di legge naturale non venisse ripensato. Il primo sondaggio, concetto di natura, nozione di natura. Qui noi evidentemente voliamo per sprazzi e facciamo una storia del pensiero di secoli, di qualche millennio, soltanto per brevi indicazioni. Andiamo alla ricerca di indicatori che ci fanno capire con quali tradizioni di pensiero noi giochiamo quando parliamo di natura. Evidentemente sto parlando di natura umana, non è la natura nel senso dell'ecologia, ma è la natura dell'essere, dell'uomo al mondo. Dunque, se noi parliamo di natura umana, dobbiamo essere consapevoli che il nostro terreno è imbrigliato in due grandi macro descrizioni, in due tradizioni, se si vuole. La tradizione platonica e la tradizione aristotelica. Platone da una parte, Aristotele dall'altro, danno due letture del concetto di natura che hanno differenti colori, differenti conseguenze. Platone, e dovremo andare a vedere da che cosa deduce lui poi tutto questo concetto, Platone adegua, ed è il primo a farlo nella tradizione della filosofia dell'antichità classica greca, Platone adegua il concetto di natura, physis, per questo parliamo di fisica, physis, con il concetto di eidos, essenza. È il primo che introduce una specie di capovolgimento secondo il quale ciò che noi chiamiamo natura è l'essenza di una cosa. L'essenza che questa cosa non si dà, ma prende con sé, ricava per così dire, quando viene ad emergenza. Quando nasce se la porta con sé. Per questo qualcuno dice il termine natura viene proprio da nasci, me lo porto con me dalla nascita. Non era mio, sono io che mi iscrivo in qualche modo in un circuito che è preesistente a me. Anzi, la mia natura, io la colgo proprio quando divento, sono ciò che qualcosa o qualcuno mi dice che dovevo essere. Quod quid erat esse. Ciò che era, io sottolineo anche la scansione dei tempi, quod erat, del passato, ciò che è passato diventa il mio presente. Cioè, la natura è quella cosa che io ricavo, per così dire, mi iscrivo dentro quando nasco, perché era prima di me, mi è alle spalle. La natura mi chiede di adeguarmi a qualcosa, a un ideale, a un'essenza, pensate al termine eidos e idea, mi adeguo a questo ideale che è dato non da me, ma al quale io sono affidato. La natura, quindi, mi diventa, per così dire, quella sorta di scrittura di fondo sulla quale io posso operare la estensione, l'espansione della mia modalità di essere. Adeguarsi alla natura ispira quel concetto di passività di cui abbiamo visto prima nella citazione della filosofa Heller, quel concetto di passività perché sono io che devo tornare alla natura. Essa mi è predata. Ecco perché diventa poi un fondamento etico di primaria importanza quello che si accumula, si condensa nella famosa espressione assiomatica che l'etica è un secundum naturam vivere. Vivere secondo natura. Su questa matrice platonica, natura come eidos, physis eidos, essenza predata, si iscrive tutta la storia del pensiero filosofico dello stoicismo, a cui fa riferimento e attinge in maniera fondamentale Agostino nella sua concezione filosofica e teologica. Agostino teologizza questo ciò che mi è dato prima, perché per lui alla fine poi l'autore di ciò che viene dato diventa, per così dire, il garante fondamentale che quello che viene dato è anche buono, per cui l'etica cristiana con Sant'Agostino, rimarcando la linea platonica del quod quid erat esse, diventa nella legge fondamentale, nella regola fondamentale di adeguarsi alla natura, diventa una sorta di sacralizzazione di questa idea di essenza alla quale poi non si scappa. Passività e obbligatorietà del concetto di natura. Aristotele va per un'altra via, ed è interessante questa via. È interessante innanzitutto il luogo in cui Aristotele esplora la sua via per il concetto di natura, non nelle opere metafisiche, ma nelle opere riguardanti il sapere pratico, e cioè nella politica. Una delle opere di Aristotele, appunto, porta il nome di Politica. Nel libro primo della Politica, egli dice, parlando della natura sociale dell'uomo, l'espressione è nota a noi tutti, l'uomo è un animale sociale, son politikon, dice, perché dico che è per natura, l'uomo per natura, son politikon? Certo, non come avrebbe detto Platone, perché la sua essenza è data prima, e cioè la natura gli è alle spalle e questo lo indirizza e lo obbliga ad essere animale politico, sociale. No, e nel contesto appunto del discorso su che cosa è per natura, Aristotele adegua il concetto di natura non con essenza, ma col concetto di fine. La natura è ciò che mi sta davanti. Guardate allo sguardo prospettico, che non è più del passato, ma è del futuro. Ciò che mi sta davanti, il fine da raggiungere, noi lo sappiamo, nella terminologia aristotelica, nel linguaggio greco, è il telos, ciò che mi sta davanti. E lui dice, appunto nel libro primo della Politica, che la physis, di cui Platone ha detto physis uguale a eidos, a essenza, Aristotele dice, ed è physis telos estin, e la physis è il fine. Quando io mi propongo un fine da raggiungere, io, quando faccio l'itinerario, il processo di raggiungimento, questo fine, io proclamo la mia natura. La natura è qualcosa dunque che ci sta davanti, il fine, la qualità di ogni essere, il cui sviluppo è portato a compimento, questa qualità noi la possiamo definire natura di questo essere. La questione che Aristotele si poneva nella Politica è se l'uomo fosse per natura un essere, un animale, son politikon. Lui dice, se raggiunge la polis, cioè se riesce a costruire polis, significa che ha raggiunto la sua natura. La natura dunque non mi sta alle spalle, non mi è data, ma mi sta davanti e me la costruisco. Essa non funge da regola per normare il mio comportamento, secundum naturam vivere, ma essa mi diventa tensione vitale, una specie di motore energetico, come sostanza energetica, in modo tale che io possa raggiungere la finalità che mi propongo. Se vogliamo, utilizzando le espressioni che abbiamo incontrato nella citazione della Heller, possiamo dire destino, nel senso di destinazione, sono destinato a, e in questo riconoscere il mio destino e a mettermi all'altezza del destino che mi sono, che ho riconosciuto, io seguo in un certo senso, io costruisco la mia natura. Non è più quindi un discorso di passività, ma un discorso di attività. Queste due linee di pensiero, platonica e aristotelica, possono sembrare adesso alquanto astratte, in realtà, e cercherò di mostrarlo, sono il magma che si muove nel sottofondo di una specie di terremoto che di volta in volta sconvolge i nostri ragionamenti morali, per capire agire secondo natura, secondo natura vivere, nei termini platonici, di adeguarsi alla natura data, quanta capacità produce in me di essere un soggetto etico in termini di soggetto attivo? E qui dobbiamo dire che la storia dell'etica cristiana, quella era che abbiamo visto, era in un certo senso la premessa di un impianto filosofico che ha avuto validazione e validità per tutti i sistemi etici, compreso quello della teologia, compreso quello dell'etica cristiana, ma ancora più esplicitamente, quanta ricaduta queste due linee di pensiero hanno avuto nella storia, nell'evoluzione dei concetti dell'etica cristiana. E qui dovremmo dire sicuramente un impatto enorme che potremo andare a declinare secondo alcune parole interpretative, concetti chiave, che mostrano come nel lungo percorso di evoluzione del pensiero cristiano questa doppia linea si sia sempre in qualche modo rincorsa, si sia qualche volta accavallata, qualche volta intrecciata, qualche volta predominante dell'una sull'altra, eccetera. Per fare questo, soltanto alcuni cenni ci possono essere utili. Per esempio, quello che proprio nel momento nel quale il pensiero cristiano, filosofico e teologico trova un suo vertice, una sua punta di massima densità, e cioè nel Medioevo con la filosofia e la teologia di Tommaso d'Aquino, bene, Tommaso d'Aquino definisce, ed è molto vicino e noi lo percepiamo subito, a fiuto, alla linea aristotelica, percepisce la natura umana, e se si vuole anche così, l'essenza dell'uomo, va a definirla attraverso il concetto della natura della ragione. È interessante questo modo di Tommaso di portare avanti il discorso di Aristotele. Per Aristotele era la natura e ciò che mi sta davanti. E Tommaso dice, posso essere attratto da quello che mi sta davanti, il fine lo posso perseguire e diventa per me una risorsa energetica per arrivarci, se io questo lo prendo e lo elaboro nel crogiolo della ragione. Entra in gioco un altro concetto, il concetto appunto di ragione, la natura umana come Tommaso dice, natura rationis, natura della ragione. Per spiegare in che modo questo intreccio tra razionalità e perseguimento del fine possa avvenire, Tommaso dice, tutto l'universo, tutti i viventi, certamente partecipano al piano generale, per così dire, che lui identifica con l'ordo salute, l'ordine della salvezza che è voluto da Dio, tutti, dal cane che abbaia all'uccello che cinguetta, all'uomo che agisce, la pianta che fiorisce, tutti partecipiamo a questo ordine che Dio ha voluto, che è l'ordine naturale, sicuramente. Ma attenzione, ci sono due modi di partecipare a questo ordo nature, l'ordine di Dio, che noi possiamo in termini teologici chiamare anche ordine della provvidenza. Una forma di partecipazione è quella comune a tutti gli esseri viventi, e cioè che vivendo in consonanza con quelle che lui chiama inclinazioni naturali, perseguono il loro fine. Il cane vivendo da cane, la pianta facendo i fiori, l'uomo nella sua parte meccanica, organica, organicistica, animale, svolgendo le sue funzioni corporee, l'istinto di sopravvivenza, l'istinto di alimentazione e l'istinto di riproduzione. Ma mentre questo è comune a tutti gli esseri viventi, solo l'uomo partecipa a questo piano che è l'ordo nature, che è l'ordo della provvidenza, partecipa attraverso la sua capacità razionale. Noi assistiamo, per così dire, con Tommaso d'Aquino nel XIII secolo a un primo grande arricchimento del pensiero aristotelico e, se si vuole, anche a un primo vistoso allontanamento dalle conseguenze negative dell'ispirazione platonico-agostiniana, nel senso che per Tommaso d'Aquino la capacità di ragione dell'uomo diventa il modo con cui egli, il solo modo e per lui solo, è in grado di partecipare all'ordine della provvidenza, che è l'ordine che Dio ha dato alla natura. Anzi, diventa veramente uomo, l'uomo, quando non soltanto partecipa, pertanto che la partecipazione non è una mera passività per lui, ma è una forma di attività, ma ancor più, intanto l'uomo partecipa all'ordine della provvidenza in quanto egli stesso, et ipse, egli stesso diventa sibi et aliis providens. L'uomo diventa provvidenza a se stesso e alle altre creature. Ed è interessante questo modo di pensare che, lo leggo in termini teologici, ma con grande ricaduta etica, che Dio, che è provvidenza, assumendo e consentendo che l'uomo attraverso la ragione, non attraverso le strutture corporee, comuni agli altri animali, agli altri viventi, ma attraverso la ragione, partecipi all'ordine della provvidenza nel modo con cui egli stesso, l'uomo, si autonomizza da Dio e diventa per se stesso, l'uomo per se stesso e per gli altri e per il creato, diventi provvidenza. Non vorrei fare, come dire, delle applicazioni troppo veloci, ma soltanto una indicazione di pista. Andate a pensare a che cosa significa questo modo di affrontare il discorso della legge naturale e della naturalezza dell'essere uomini, e cioè sibi et talis providens per viam rationis, attraverso la ragione, andatelo ad applicare al tema della scelta di decisione di come mettersi nei confronti del termine della vita naturale, la fine della vita. E quante volte noi abbiamo abusato, un esempio di abuso, del concetto di legge naturale che ci rimandava in una maniera così poco fine dal punto di vista teoretico, sarei per dire rozzo dal punto di vista logico, all'autorità di Dio che è il padrone della vita per cui l'uomo non può disporre della sua vita. Il concetto, come dire, l'impianto argomentativo classico per rifiutare l'eutanasia nell'approccio della tradizione dell'etica cristiana si dice l'eutanasia non è ammissibile perché Dio è il padrone della vita e tu non disponi. tu non disponi, perché tu ti devi adeguare a. E Tommaso dice, sibi et alis providentia. Mediando un concetto di autore della natura, cioè Dio, che non è il despota nel quale io proietto le mie stravaganze e le mie ambizioni dittatoriali, Dio non è il padrone della vita. In una intervista qualche tempo fa nel contesto della discussione sull'eutanasia, in un'intervista al Manifesto, mi fu chiesto come da teologo come potevo affrontare questo tema della flessibilità del concetto di gestire la vita, la fine della vita, eccetera, e usavo questa metafora che teologicamente non è corretto parlare di Dio padrone della vita, ma di Dio signore della vita. Tenendo dentro al concetto di signoria di Dio il concetto di signorilità, cioè della capacità di Dio di creare spazi di attività per l'uomo che diventa per sé e per gli altri provvidenza. Bene, questa natura, questo concetto di natura umana come natura della ragione che mi consente di partecipare al piano provvidenziale di Dio e di raggiungere dunque il fine per me e per gli altri, sibi et alis providentia, questo concetto dinamico, direi aristotelico, di movimento verso, se volete, di destino-destinazione verso, questo concetto si perde nella tradizione dopo la scolastica, cioè la filosofia e la teologia di Tommaso d'Aquino, e nelle varie epoche di ripresa del pensiero di San Tommaso, la cosiddetta scolastica spagnola del XVI secolo e ancor più la neoscolastica dell'inizio del XX secolo, si perde completamente questo concetto dinamico di natura finalizzante, inglobando l'uomo e la sua ragione, caricando l'uomo di una responsabilità affinché i fini vengano perseguiti e non soggiogandolo a un ordine dato da cui non deve potersi distaccare. Dunque non è un secundum naturam vivere, ma Tommaso formula l'espressione secundum rationem esse vivendum. Vuoi essere naturale? Segui la ragione. Perché seguendo la ragione tu intravedi la destinazione. E intravedi una destinazione che non è soltanto la tua, ma è una destinazione che ti consente a te e non agli altri esseri, agli altri viventi, ti consente di portare l'universo alla sua pienezza. Che se tu rinunci alla tua ragione e se tu rinunci a, mediante la ragione, perseguire il fine, tu smorzi dal di dentro. In qualche modo è distruttivo il movimento che si rifiuta di seguire finalisticamente, teleologicamente, telos, come abbiamo visto con Aristotele, diventa una depauperazione, in effetti, definitivamente, diventa un oltraggio del Dio che è provvidenza e che ti chiede di essere per te e per gli altri provvidenza. E questo è il grande dramma concettuale, se volete, ma anche esistenziale, che si è consumato di volta in volta quando il concetto di natura è stato svuotato di questo dynamis, di questa forza trainante, e è stato affibbiato sempre di più a concetti statici come natura metafisica. Ciò che io devo essere è scritto già nel codice interno, nell'eidos, nell'essenza a cui mi devo adeguare. Anzi, ancor più, quando questa essenza, essenza metafisica dell'essere umano, quindi una grandezza di tipo antropologico se si vuole, è diventato poi il concetto di natura, non più natura dell'uomo, ma natura dell'atto umano, dunque la natura delle operazioni che l'uomo compie, natura delle azioni, allora voi capite che abbiamo ancor più un livello di abbassamento, ancor più una forma di impoverimento di quel concetto iniziale aristotelico, tommasiano, tomista, di cui abbiamo parlato prima. Perché la natura la vado a cercare nell'atto che io devo compiere. E come soggetto agente, come soggetto etico, io devo farmi, per così dire, instradare dalle azioni che devo fare. È l'atto che dice a me come vuole essere compiuto. Si perde per strada la dimensione di ragione che individua il fine e intenzione che consente di tenere insieme i fini di quello che mi permettono, mi consentono di arrivare alla meta. La natura diventa natura actus humani, è l'espressione di Francesco Suarez nel XVI secolo, rileggendo Tommaso, è una rilettura coartata, ne troviamo ancora un'altra dopo di questo genere, coartata del testo di Tommaso, e la natura che era per Tommaso natura rationis diventa natura actus, natura dell'atto umano. Questo ha dettato nella teologia morale che è seguita a questa epoca, siamo nel XVI secolo, Concilio di Trento, istituzione delle discipline teologiche, della disciplina della teologia morale come disciplina della casistica, cioè dei casi della coscienza, l'atto umano nella sua oggettività, nella sua compiutezza come atto, l'atto umano contiene in sé una sua naturalità e io mi devo adeguare. Pensate a tutta la discussione, ecco perché ho citato il 68 con il ciclico Umane Vite, a tutta la discussione che affiorava dal 1930 in avanti con l'enciclica Castigo Nubi di Pio XI a proposito dei cosiddetti cicli naturali o non naturali di fertilità per consentire o non consentire la possibilità dell'esercizio della sessualità non procreativa. Perché si diceva è l'atto della procreazione che dice a me che cosa devo fare. E nell'atto della procreazione io trovo iscritto, insito, nella natura di questo atto, nella eidos, nell'essenza di questo atto, io trovo iscritto il fatto che esso sia atto riproduttivo. Se io lo svuoto del suo significato riproduttivo in un modo o nell'altro, perché mi frappongo tra l'atto che compio e la finalità che essa può raggiungere, se io mi frappongo, io ho agito contra natura. La contronaturalità degli atti diventa un criterio che nella discussione di moralità, se si vuole poi alla fine della discussione sul peccato, perché agisco contro natura, assume una grandezza formale che poi troviamo nel campo della riproduzione, nel campo della contraccezione, troviamo più tardi negli anni 70, 72, quando cominciano i primi risultati positivi della cosiddetta fecondazione in vitro e trasferimento in utero, troviamo la grande discussione legata al fatto che sì, nasce un essere umano, però nasce attraverso un atto che è contro natura, perché l'atto della procreazione è legato attraverso la intima finalità procreativa e unitiva all'atto dell'esercizio della sessualità. Ecco, sono queste le grandi temperie nel pensiero etico che portano a far muovere come su una sabbia mobile quella consapevolezza che c'è un abuso in atto del concetto di natura. Addirittura poi, e questo l'abbiamo nel Magistero, soprattutto negli anni 50 di Pio XII, che si muove su temi dell'etica medica, come a quell'epoca cominciavano a essere interessanti l'inseminazione artificiale, eccetera, arriviamo lì a una sorta di ulteriore specificazione che la natura dell'essere umano è data, è iscritta nella natura del suo corpo. Natura metafisica, Tommaso, natura rationis, natura metafisica, natura dell'atto umano, natura del corpo. Ma voi capite che partendo dalla consapevolezza della duplice modalità di partecipazione all'ordine della natura, di cui ha parlato San Tommaso, cioè come tutti gli animali l'uomo partecipa attraverso le inclinazioni naturali, ma in modo specifico vi partecipa attraverso la ragione, quando io elimino questa polarità della ragione e mi riferisco alla natura come natura del corpo, io non ho fatto altro che ridurre l'essere umano a un animale che funziona secondo i meccanismi della natura. Questo è il grande torto antropologico. È il destino dell'uomo, ecco perché la Heller non adopera la categoria di destino a caso, quando dice vivere all'altezza del tuo destino. Lei viene da una scuola marxista di Lukács e certamente non pensa in termini teologici, ma io riprendo quel concetto di destino, destinazione, e quando lei dice vivere all'altezza del proprio destino, teologicamente io lo interpreto come vivi all'altezza della vocazione con cui Dio ti ha messo nella storia, affinché tu sia per te e per gli altri provvidente. Se ti riduco a corpo, se ti riduco manco a corpo, se ti riduco a meccanismi corporei, allora ho i problemi insormontabili dell'alimentazione forzata a fine vita, quando nessuna intenzionalità più mi lascia capire che ci sia la possibilità di una vita dignitosa, così come ho la forzatura di una sessualità che viene ridotta a un esercizio di produttività, anche quando capisco che produrre o riprodurre vita umana può essere un modo per non rispondere del tutto alla mia vocazione, anzi può essere una maniera con la quale io definitivamente vado a rifiutarmi di assumermi le mie responsabilità. Ecco, questo sondaggio mi interessava proporre intorno al concetto di natura, e l'ho fatto in una maniera anche un po' diffusa, data proprio la gravitazionalità di questi concetti, per far capire dove sta l'insofferenza con cui nella teologia, nella filosofia, nelle scienze sociali, oggi addirittura nelle teorie di genere, dove sta la radice dell'insofferenza? Perché l'abuso va denunciato? Perché non è un'enfatizzazione questo dell'abuso? È tutt'altro che un'enfatizzazione, perché peraltro è anche un modo di perdere per strada pezzi autentici della stessa tradizione cristiana. Il nucleo argomentativo con il quale ho articolato il mio pensiero non è altro che un pezzo particolarmente denso e saggio di tradizione cristiana, come è appunto la tradizione della scolastica di Tommaso d'Aquino. Ecco perché un ripensamento del concetto di natura è veramente di grande importanza. Uniamolo insieme. Il secondo sondaggio è molto più breve. Il secondo sondaggio è il sondaggio sul concetto di legge. E anche qui non faccio altro che prendere dalla tradizione teologica, filosofico-teologica del Medioevo, di nuovo Tommaso d'Aquino, non faccio altro che prendere uno spunto per capire anche sotto il profilo del concetto di legge quanta dinamicità c'è dentro, una dinamicità che noi abbiamo perduto per strada proprio perché quella matrice platonico-agostiniana, che non è morta, vive ancora oggi, e si vorrebbe rileggere la storia di teologi e filosofi cristiani attuali, proprio ripensando a questa
forte marcatura di tipo agostiniano. Direi ancora di più, si può vedere anche quanto magistero ecclesiastico si appoggia a una lettura forzata della tradizione agostiniana, non tenendo conto invece della lettura offerta da Tommaso. Ma vediamo qui il concetto di legge. Anche qui è interessante. Tommaso d'Aquino, nella Summa di Teologia, nella questione 108 della prima seconda, una parte interessante della sua opera, perché è iscritta in un insieme di questioni, una quindicina di questioni che creano il cosiddetto trattato sulla legge. Tommaso dice a un certo punto questo, e leggo la citazione del suo testo: i dogmi di fede sorpassano la ragione umana e quindi non possiamo raggiungerli che mediante la grazia. Se credi o non credi, non è un fatto di ragione, ma è un fatto di aderire o no alla grazia che ti viene fatta. Se fosse un fatto di ragione, i credenti sarebbero razionali e i non credenti sarebbero degli idioti. I dogmi della fede sorpassano la ragione umana. Invece, alle opere della virtù, è un modo per dire alle opere morali, alle azioni morali, il concetto di virtù in San Tommaso descrive tutto l'insieme, per così dire, di un ordine di moralità, un ordine di eticità. Invece, mentre i dogmi della fede sorpassano la ragione e si raggiungono mediante la grazia, invece, alle opere della virtù, noi siamo guidati dalla ragione naturale, che è la regola dell'agire umano, come sopra abbiamo visto. La ragione naturale è regola dell'agire umano. E lo è per i credenti come per i non credenti. E lo è per il fatto che chi è credente è in un orizzonte di illuminazione della fede attraverso la grazia, i cui contenuti non sono le opere delle virtù. Un credente, un teologo, non ha una competenza morale migliore di uno che non è credente e che non è teologo. La condizio per costruire un sistema morale è che alle opere della virtù noi siamo guidati dalla ragione naturale, che è la regola dell'agire umano. Ecco perché non era necessario che si aggiungessero altre leggi se non quelle date dalla legge di natura. E qual è questa legge di natura per San Tommaso? Abbiamo visto prima: natura umana est natura rationis. Voi vedete allora che nel concetto di legge morale, e questo vale per la legge morale naturale come per le leggi morali positive, anzi lì ancor più, nel concetto di legge morale entra in funzione, entra in esercizio questa determinante così essenziale che è la ragione umana. E vi dico, vi leggo come San Tommaso definisce la legge morale. La legge morale è un ordinatio rationis. Ordinatio vuol dire una direttrice di marcia, in termini fisici potremmo dire è un vettore. La legge è un vettore. E l'origine, la sorgente di questa vettorialità, di questa ordinatio che mi mette a farmi guardare in avanti, la sorgente, la fonte è la ragione. Lex est ordinatio rationis. Data per il bene comune, da colui che ha cura della comunità. La legge morale è opera della ragione, data da chi non è il despota della comunità, l'autorità nel senso del padrone, ma che ha cura della comunità. Abeo qui curam abet communitatis promulgata, curam. Il concetto di cura come fatto, come dire, come coltivazione delle condizioni di star bene dell'umanità al suo posto. E come prospettiva c'è il bene comune. La legge serve a questo. La legge morale è originata dalla ragione in un procedimento, in un processo che ha per finalità il bene comune e che ha per garanzia, per così dire, strutturale, fattuale, la causa efficiente se si vuole, il fatto che chi ha cura della comunità, ci si prende cura del bene di questa comunità, metta in esercizio. Lex est ordinatio rationis. Ora arriva quel Francisco Suarez che ho citato già prima, che ha stravolto il concetto di natura e ha parlato di natura come natura dell'atto umano, Francisco Suarez, e dice, che cosa è la legge? Preceptum generale, onestum et bonum. È un precetto. Voi capite, la sintassi cambia da una tipologia dinamica di ordinatio, il destino, la destinazione, a un martello che batte, preceptum. Bene, se noi mettiamo insieme il concetto di natura che si è perduto per strada ed è diventato, come dire, la capsula dell'essenza, e pensiamo che la legge dettata dalla natura, cioè la famosa legge naturale, diventi un preceptum, diventi un martello che batte e che inchioda le mie azioni in un ambito circoscritto di esercizio della mia libertà, noi ci troviamo a tutti i guasti, ci troviamo, come dire, a capire tutti i guasti sul piano dell'etica sessuale, sul piano dell'etica della vita fisica, della etica dell'inizio della vita, la procreazione in vitro, sull'etica, sulla bioetica di fine vita, e adesso ci troviamo con i guasti di cui il testo dell'indagine di questo questionario del Sinodo si dice i guasti di una obiezione così radicale, ottusa e poco documentata della teoria di genere, della costruzione di possibilità di relazioni autentiche, non sto parlando di matrimoni come un'alternativa a una tipologia affiancata a un'altra, ma di relazioni autentiche, eccetera. Ecco, questi, da questa variazione con la quale si interpreta, per così dire, il concetto di legge e lo si abbina al concetto di natura, si capisce chiaramente qual è lo scotto che si paga, qual è la perdita nel percorso che la tradizione presenta. In termini di teologia morale fondamentale si può dire con una parola chiave: la perdita reale è quella dell'autonomia del soggetto etico che sposa la causa del destino umano, e cioè il bene comune, e indaga attraverso la ragione di volta in volta sulle possibilità con le quali poter trovare le misure giuste delle azioni. E con questo entro nella parte conclusiva del mio discorso. Quali conseguenze si possono trarre dall'articolazione dei due sondaggi che ho voluto presentare? Quali conseguenze? La prima conseguenza è quella che ci porta, ecco perché ho citato Aristotele, che ha parlato di questo concetto di natura all'interno, come ho detto, di un'opera che è la politica, e cioè delle cosiddette scienze pratiche. Aristotele nella
libro sesto della metafisica, di distingue il sapere in scienze teoretiche, filosofia, metafisica, eccetera, scienze pratiche, morale, diritto e politica, e scienze poietiche, cioè di quelle che sono le scienze dell'arte, della tecnica, dell'artigianato, eccetera. Nelle scienze pratiche parla del concetto di natura. Allora, una prima conseguenza che io vorrei trarre da questo è che noi andiamo a risituare il discorso sulla legge naturale, il riuso se si vuole, andiamo a risituare questo discorso al posto giusto. Mettere il discorso della legge naturale al posto enfatizzato della essenza umana è contro la tradizione che abbiamo visto, parte con Aristotele attraverso Tommaso d'Aquino e ovviamente ha cittadinanza e permanenza nell'evoluzione del pensiero teologico a tanti livelli e a tanti strati. È un ricadere indietro nella marca platonica, agostiniana, nei confronti della quale molta teologia e anche molto magistero sempre e comunque si affaccia con estremo, forse con troppo interesse. Ristabilire, rilocalizzare la questione. E la questione, ripeto, va messa al posto giusto se diventa una questione di saggezza pratica. Non è una questione metafisica il tema della legge naturale, se deve diventare valente, validante per il discorso etico. Non è una questione metafisica. Quando si aprono i testi e si leggono della metafisica dei due generi, del maschile e del femminile, c'è bisogno di domandarsi se veramente quella è la terminologia, l'angolazione, lo strumentario mentale giusto per affrontare questo. Dunque, necessità di rilocalizzare. La seconda conseguenza è che, avendo fatto molto perno sul concetto di ragione, natura rationis, ad opera virtutum per benimur per lumen rationis, quest quedam, regula quedam, che è una regola dell'agire umano, significa allora che la ragione in etica ha la sua forma espressiva, che è la formula della argomentazione. In etica non ci sono dogmi. In etica ci sono regole. E le regole sottostanno alla dinamica argomentativa. Dunque il ricorso alla ragione argomentante o argomentativa significa, quantomeno, queste tre cose. Primo, che io individuo in maniera saggia le possibili finalità da perseguire. Il fine deve essere sempre vagliato, per così dire, se è un fine perseguibile o no. Decisione appunto rispetto alla finalità perseguibile. Secondo, competenza rispetto alla mia capacità di seguire l'intenzione, il criterio della intenzionalità, fa parte essenziale della ragione argomentativa. Devo capire il fine e devo far agire l'attrattività di questo fine come forza che motiva la mia intenzionalità. E terzo, poiché la ragione argomentante o la ragione argomentativa si basa sul mettere in evidenza le ragioni che tante volte possono entrare in conflitto tra di loro, allora io devo perseguire un movimento di carattere discorsivo. Dunque, la ragione argomentante ha queste caratteristiche di finalizzazione, di intenzionalità e di capacità di mettere
mettere discorsi, circuiti discorsivi in atto. Qui la filosofia politica di alcuni autori negli ultimi anni, penso a Habermas e alla sua opera sulla etica dell'agire comunicativo, vengono incontro, ci vengono incontro in una maniera veramente molto poderosa, per dire chi dice, non è l'autorità che stabilisce che cosa è nell'opera concreta, nella pratica, nell'indole pratica dell'etica, qual è la regola dell'agire giusto o no, ma è il procedimento discorsivo che è sempre collettivo, che è sempre comunitario, che è sempre quel si pietalis providens, che quello di non isolarsi dalla comunità per la quale è data la legge, che è un orientamento della ragione. Io vorrei concludere tenendo conto di questo paradigma del pensiero che recupera, non rifiuto il concetto di legge naturale, ma chiedo una sua ricollocazione nell'ambito giusto, che è il sapere pratico, e quindi non deve rispondere a concetti di carattere metafisico per risolvere problemi di verità metafisiche. Il concetto di legge naturale risponde alla domanda di darsi verità pratiche, che sono discorsive, intenzionali e finalizzate. In altre parole, quel telos di Aristotele che abbiamo incontrato all'inizio, o quella categoria di destino di cui ci parlava la Heller, che in questo caso qui troviamo, come dire, sostanziato di capacità di discorso, capacità di conversare. Sarebbe molto interessante a questo punto aprire il discorso sulla dinamica di persuasione e sulla dinamica di convincimento. Che cosa vuol dire in etica convincere un altro e che cosa vuol dire invece portare argomenti per persuadere. La conclusione è che noi sicuramente abbiamo a che fare nella nostra vita morale, nel nostro profilo etico, abbiamo a che fare con la categoria di bene, che è una categoria che esiste sempre e comunque in un regime di fragilità. Non penso soltanto al titolo così suggestivo dell'opera della Martha Nussbaum, La fragilità del bene, penso anche alla fragilità dei beni con cui quotidianamente noi siamo misurati. E anche qui Tommaso dice, ma il bonum a cui il tuo profilo etico ti deve attirare, dove esiste? E lui dice, bonum est inter bona. Il bene, il sommo bene, che può essere una proiezione astratta, tu lo hai concreto nei singoli beni parziali. Il bene della buona vita comune, il bene della buona salute, il bene della veracità, il bene della responsabilità assunta, il bene della generosità, il bene della giustizia, e questi bona, questi singoli, come dire, movimenti manifestativi, epifanici del bene, che sono i singoli beni, questi possono entrare in contrasto tante volte tra di loro, perché la vita che tu vivi è sempre una vita nel regime di contingenza, e la contingenza può produrre conflitto tra i diversi beni che ti stanno davanti e a cui ti senti chiamato, però non puoi acconsentire contemporaneamente, perché sei fragile, perché sei contingente, perché sei creaturale, e allora devi fare la scelta saggia. E questa scelta saggia nell'etica si chiama soppesare i beni e vedere dove c'è la massima implicazione della possibilità di raggiungere quello che fa bene sibi et talis a sé e agli altri nel contesto di contingenza. Un invocare la legge naturale come criterio di o norma di azione morale in termini astratti, metafisici, assolutistici, cosa che porta a definire alcuni atti intrinsecamente malvagi intrinsecamente, ma cattivi, ecco, invocare, ricorrere a un concetto di legge naturale in questo modo, secondo il modo di vedere, finisce per farci perdere la consapevolezza di quello che noi siamo veramente, e cioè soggetti chiamati al bene etico, chiamati a costruirci e a costruire un profilo di moralità, ma questo sempre e comunque in un regime di creaturalità e di contingenza. E questo in ultima analisi, cioè un risituare, riusare il concetto di legge naturale riletto in questo modo, in ultima analisi, mi viene spontaneo di dire, è un illuminante e costruttivo atto di fiducia nell'uomo e nella sua ragione. Perché quel martello dirompente della legge naturale, metafisica, essenzialistica, universale, ma operativa, in fondo è un proclamare, attraverso il ricorso a qualcos'altro, che l'uomo della sua ragione non è più capace, non è più esercente, non è più signore, non è più autore. E questo vuol dire un po' anche, non solo, ma un po' anche fare offesa a chi di quella ragione ci ha fatto dono. Grazie.
E termina la prima parte, il tempo di 10 minuti di ordinare i nostri pensieri e quindi mettere in ordine le suggestioni che certamente abbiamo provato durante l'esposizione, poi ritornare, quindi possiamo anche uscire un po' nel cortile, qualcuno dovrà attemperare ad esigenze personali, e quindi dopo 10 minuti ci rivediamo qua e con la preghiera delle domande, di essere brevi, concisi, e innanzitutto di parlare al microfono, perché abbiamo esigenze tecniche di registrare non solo le risposte ma anche le domande. Ecco, la cortesia di fare cenno e vi sarà portato il microfono. 10 minuti di intervallo e poi ci rivediamo. Possiamo uscire qui dagli ingressi laterali per andare nel giardino.